Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata di voi da Claudio.
E anche da Anna, Ave Maria.
Allora, ci tiriamo non sulle maniche per la riparazione, ma dobbiamo innalzare i nostri cuori e guardare le cose di lassù. Non le maniche, ma il cuore deve tirarsi su. Allora, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, amo. Mio Dio, io credo, adoro,
Adoro,
spero e vi
spero
amo.
e vi amo.
E vi domando perdono per
Per
tutti quelli che
tutti
non
quelli che non
credono,
credono,
non
non
adorano,
adorano,
non
non
sperano e
credono,
non vi
non
amano.
vi
Santissima Trinità,
amano.
Padre, Figliolo e Spirito
Spirito
Santo,
Santo,
io vi adoro profondamente.
profondamente.
E vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù
Gesù
Cristo,
Cristo,
presente in
presente in
tutti i
tutti i
tabernacoli del mondo, in
in
riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli medesimo è offeso, e per i meriti infiniti del suo sagratissimo cuore e del cuore immacolato e addolorato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori. Comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare, ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Perché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già avvenuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te. Oh, mio Signore, chi non abbia mai separarmi da te
Con gli
con il peccato. Bene. Allora, Anna, tu hai seguito la Santa Messa da Monte Sant'Angelo. La chiesa era veramente gremita, la grotta di San Michele, per cui le preghiere che sono state fatte certamente avranno anche il loro effetto. San Michele si è pregato e lieto anche di rispondere alle nostre richieste, e detto bisogna pregare per ottenere, è condizione stabilita da Dio per ottenere, bisogna chiedere, chiedete ed otterrete, cercate e troverete, bussate vi sarà aperto, sì. Vero. Ma diciamo, talvolta noi chiediamo delle cose che non sono importanti per la nostra vita sia spirituale che fisica, allora il Signore non le concede, perché se noi chiediamo al Signore, donami una fiala di veleno, e dice no, perché io ti voglio bene e non te la darò mai, ecco, non te la concederò mai. Invece bisogna chiedere le cose, diciamo, importanti. Allora, cercate prima di tutto il regno dei cieli. Allora, cosa succede? Gesù mio, io sono inguaiato, ho diversi problemi, sia di salute, di famiglia, non lo so, di lavoro, ognuno diciamo, i suoi problemi. So, Signore, che io certamente non merito di essere trattato in modo diverso da quello in cui sto, per cui merito anche tutto ciò, che tu tutto ciò lo permetti per la mia purificazione. Allora io ti rendo grazie, ecco, per tutto ciò che tu mi metti nelle mani, ecco, per ottenere delle grazie superiori a quelle che io ti chiedo. Dopo, si può chiedere anche qualcos'altro, ma se tu al Signore gli chiedi, come dire, sei morto spiritualmente e chiedi il dono di vincere, che ne so, le Olimpiadi, no? Ma praticamente, sai, le Olimpiadi a te servirebbero solo per farti diventare ancora più borioso. orgoglioso, presuntuoso, superbo, eccetera, per cui non te le faccio vincere. Se tu gli dici, Gesù mio, potessi essere un campione di umiltà, invece proprio sono acciaccato, cioè non riesco a muovermi dalla mia miseria, Signore, se tu vuoi puoi guarirmi, perché io voglio vivere e camminare nell'umiltà. Vedi, già la preghiera è diversa da quella della richiesta dell'Olimpiadi, no? Ma è più importante vincere l'Olimpiadi o più importante vincere i nostri difetti? Diciamo che tutti siamo d'accordo, no? È più importante vincere i nostri difetti, le nostre cattive abitudini, le nostre inclinazioni, eccetera, eccetera. È più importante. E vedete, quando noi anche ci accostiamo alla Santa Confessione, talvolta ci accostiamo in modo anche sbagliato, perché andiamo più che altro a parlare, no? Cioè, non siamo come la Maddalena che piange i suoi peccati. Io ricordo quella signora a cui io lo dissi a tutti quanti, ma lei l'ha presa sul serio, ha detto: noi siamo stati degli aguzzini, perché non ci siamo accontentati di offendere il Signore, di fare certi peccati una volta sola, ma ne abbiamo fatto una montagna. Allora, se tu insisti e perseveri nel far del male, nell'offendere Dio, sei un aguzzino. Lei ha capito bene e si è sentita un aguzzino. È andata a confessarsi, ha detto: padre, io sono un aguzzino. Il padre non si era mai sentito dire una cosa del genere. E piangeva e diceva: oh, ho fatto tanto male, mi sono accorto adesso di quanto male ho fatto e di quanto male ho fatto anche agli altri, no? E quanto male ho fatto a te, oh Signore. E piangeva, finché si è messa a piangere anche il prete. Perché, diciamo, vedete Gesù come è stato tenero, diremo così, con la Maddalena che piangeva, ma con i farisei, botte da orbi ai farisei. Allora, vediamo un po' se noi siamo farisei o siamo come la Maddalena. Sa, padre, io non ho fatto niente di male, perché cosa vuole che faccia? Io non ho fatto niente di male. Allora, praticamente sei un illuso, un presuntuoso, che poi non ti interessa neanche di sapere, ecco, le tue colpe, perché neanche ti interessa di sapere quello che Gesù insegna, non ti interessa di sapere i suoi comandamenti. Allora, vedete, è il mese vero dei santi, il mese dei defunti. Ogni giorno che passa si avvicina il giorno della dipartita. A noi non vogliamo sentir parlare di queste cose, ma per carità, non parliamo di queste cose che portano male, portano tristezza. No, invece portano gioia a chi non vede l'ora di incontrare il Signore e si sforza di entrare per quella porta stretta. I santi, anche Padre Pio, vero, non vedeva l'ora di poter morire, perché non ne posso più, cioè, di stare qua, no? Ecco, Signore, però bisogna essere santi, perché se no saremo degli incoscienti, voler morire pieni di zavorra, e moriamo, andiamo a finire e precipitare dove non vorremmo magari dopo, no? E allora ogni giorno che passa, ecco, l'esame di coscienza, dice: oggi cosa ho fatto per meritare il paradiso? Ah, che bella esame di coscienza, vero Anna? È semplice, vero?
Bello, soprattutto è bello questo interrogativo, veramente.
No, dico, è semplice, no? Dice, sì, ma sì. Oggi per meritare il paradiso, no?
Nel salvadanaio, bisognerebbe proprio sì.
Sì. Oggi che cosa ho fatto per meritare il purgatorio? Oggi cosa ho fatto per meritare l'inferno, no? Per cui i novissimi, vero? Bisogna meditarli, perché è importantissimo. Però ogni giorno che passa ma c'è tempo anche domani. Non pensare così, perché ogni giorno che Dio ti dona di vita è perché te lo dona, non perché tu faccia peccati, ma perché tu ti correggi e pratichi le virtù, non i peccati. E allora, diciamo, vedrai che pregherai di più per vincere certi peccati, mediterai di più e chiederai grazie al Signore, se tu vuoi puoi guarirmi, io ammetto di essere malato, no? Malato di quel difetto, di quel peccato, di quella inclinazione. Signore, se tu vuoi puoi guarirmi. Gesù è contento di sentirsi pregare in questi termini, no? Dice questo, mi chiede la grazia di non offendermi mai più, no, di non offendermi più. Ma io gliela faccio volentieri questa grazia, no? Gesù, fammi la grazia di non offenderti più. Ma benedetto, ma con tutto il cuore ti faccio la grazia, no? No. Ecco, e noi invece gli chiediamo di tutto meno questa cosa qua. Signore, fammi la grazia di non offenderti mai più. E allora dirà, tu ascolta quello che ti dico e mettilo in pratica, io ti aiuterò. Ti ho dato un angelo custode che ti illumina, che ti custodisce, che ti regge, ti sorregge e ti governa, vero? Ecco, ma sii docile però, stai attento. E allora, l'umile è uno che non si fida di se stesso, perché chi si fida di se stesso praticamente risulta essere un maledetto. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo, benedetto l'uomo che confida nel Signore, ecco, perché non sarà mai deluso. E allora, se io chiedo la grazia di dare gloria a Dio, ma capite, queste grazie qua, ditemi quanti di voi o quanti di noi abbiamo chiesto, Signore, fammi la grazia di glorificarti con la mia vita. Tra le intenzioni, perché la mattina senti, leggiamo le intenzioni, no? Preghiamo per questo, per quello, per quell'altro, ma spesso si gira intorno al problema, no? Non si chiede la grazia di non offenderlo mai più, vero? Di praticare le virtù, di fuggire le occasioni prossime del peccato. No, queste grazie non si chiedono, si chiedono che i giovani abbiano lavoro, che le nazioni, ecco, si curino anche delle nazioni più in via di sviluppo, che i poteri forti siano meno forti. Sì, tu puoi dire quello che ti pare, ma se il Signore dice, ma mi chiedete delle cose che sono secondarie, le primarie le saltate sempre, non mi chiedete mai, ecco, Signore, fammi la grazia di vincere tutto ciò che a te dispiace, fammi la grazia di praticare tutto ciò che a te piace, che preghiera, l'hai mai sentita tu questa cosa? Non c'è.
Non è sui libretti, non l'ho trovata mai.
Ecco, però sarebbe la più importante, non la dice mai nessuno, ma guarda un po'. E allora chiaramente anche il popolo, no, viene istruito e depistato perché chiede delle cose che contano poco, no? E non chiede mai quelle che contano molto. Preghiamo perché i ministri di Dio siano santi, perché siano per noi creature elette dal Signore per guidare le anime al paradiso. Ecco, preghiamo perché i fedeli siano preghino di più per i propri sacerdoti, per i propri vescovi. No. Preghiamo per le anime del purgatorio che a causa della loro leggerezza stanno piangendo in purgatorio. Queste cose qua, forse Radio Buon Consiglio le dice, ma di solito è tutta un'altra storia, no? Noi le preghiere, ecco, basta sentire che in realtà di preghiere qualcuna è anche buona, ma le più sono, girano intorno al problema vero. Cioè, se non smettete di offendere Dio, dice San Bonaventura, no? Se non smettete di offendere Dio, dice, ma questo lo dice la Madonna, no? Riguardo alle guerre. Però San Bonaventura dice così: o uomo, piangi i tuoi peccati, perché con i tuoi peccati hai provocato il disordine nell'universo. Sono i peccati che producono il disordine nell'universo, no, sono i tubi di scappamento delle macchine. Ora poi dobbiamo fare le macchine elettriche, allora, poi aumentano il prezzo della corrente elettrica, non usate più i termosifoni, prendete i condizionatori, no? Poi aumenta la corrente elettrica, per cui dice allora mi conviene tornare a bruciare legna che costa di meno. C'è sempre un interesse, no, in quello che si dice. Comunque, se hai posto disordine nell'universo, cosa succede? Vedi uragani, vedi di tutto, tsunami, devastazioni, frane, smottamenti, terremoti. Hai posto disordine nell'universo. E aggiunge San Bonaventura, dottore della Chiesa, la Terra, se potesse, ti inghiottirebbe. E difatti prima o poi ti inghiotte, perché ti ficcano dentro una cassa da morte e ti vieni inghiottito dalla terra, no? Però, diciamo, la terra vorrebbe aprirsi veramente e inghiottirti. Dice, qualche volta il Signore glielo permette, no? Ma, dice, non sopporta la terra, dice San Bonaventura, di essere calpestata da delle creature ribelli al loro creatore. Qui la terra vorrebbe aprirsi, no? Ogni tanto succede quella, ma sapete, no, è il clima, dipende, non dipende dai nostri peccati, no? Dipende dalla nostra stupidità, a dir la verità, perché crediamo a tutta sta gente che racconta balle, perché diciamo 100 anni fa non c'erano i ghiacciai di 50 anni fa. E adesso sono tornati a quelli di 100 anni fa, quando non c'era quello che c'è adesso. Sono i peccati che combinano i problemi. Abbiamo la Chiesa, diciamo, conciata così, perché la Chiesa, che diciamo che con la sua vita, se vive veramente santamente, diciamo che è come la Chiesa, è come apre un ombrello e tiene sotto il mondo intero, perché per la santità dei cristiani ne beneficiano anche quelli che ancora cristiani non sono, ecco. E poi diciamo arriveranno anche loro, ma dando il cattivo esempio, chiudendo l'ombrello se bagnano tutti, ecco. Allora non ci sono più vocazioni, vero? Non ci sono più, non si vogliono i figli nostri, quelli magari degli altri sì. Poi ci sono delle cose pazzesche, cioè due sposi non vogliono avere figli, poi ci sono due gay, vero, che pigliano l'utero in affitto e vogliono un figlio praticamente da un'altra donna che non sanno manco chi è, ma loro vogliono il figlio. Capite? Volete che il Signore benedica la terra, ma se apriranno veramente le voragini, vero, per inghiottirci, saremo uno tsunami come non c'è mai stato sulla faccia della terra, perché con l'acqua salata purifichi anche la terra, purifichi anche le radiazioni atomiche che ci sono state. E così, Anna, scusa questa divagazione, sai che prima di iniziare manco mi passava per l'anticamera del cervello, poi è venuta fuori così, e allora è un'istruzione anche per me. Allora io devo dire, Gesù mio, io sono davanti a te, davanti a me c'è il crocifisso, sono morto per amor tuo, e tu non ti vuoi mortificare dei tuoi difetti per amor mio? Come si fa ad amarsi in questo modo? Io inchiodato e tu non, neanche uno spillo vuoi che ti tocchi, non sopporti neanche le zanzare tu, non solo i chiodi, non sopporti le spine, no, non sopporti niente, non sopporti neanche le rughe, perché devi togliere le rughe, perché c'è la crema antirughe, no? Ma la tua anima cosa avrà? I buchi come il formaggio Emmental? Ah, Signore pietà! Dico, tanto per essere molto semplici, vero? Tutti capiscono il linguaggio semplice. Bene, Anna, allora sentiamo cosa dice San Paolo.
San Paolo, ecco, l'apostolo delle genti, esorta i cristiani di Filippi ad avere gli stessi sentimenti di Cristo, ossia a conformarsi a Lui, sforzandosi di riprodurne i tratti e la vita interiore. Le parole seguenti, oltre a compendiare la dottrina cristologica, ossia che Gesù è vero uomo e vero Dio, crocifisso, morto e risorto in obbedienza al Padre per la salvezza dell'uomo, pongono infatti l'accento sull'umiltà, senza la quale non vi può essere vera santità ed è impossibile essere graditi al Signore. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi, fratelli, abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami Gesù Cristo è Signore, a gloria di Dio Padre.
Pensa, pensa. Cioè, in pratica, facciamo per cogliere alcuni aspetti, ma velocissimi, cioè, Dio, cioè, pur essendo Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Cioè, svuotò se stesso vuol dire che rinnegò se stesso. Allora, Gesù Cristo ha rinnegato se stesso e io non voglio rinnegarmi. Chi vuol seguire me, prenda la sua croce. Allora, se Gesù si è rinnegato, tu vuoi seguire Gesù Cristo senza rinnegarti, sei un illuso, perché tu stai seguendo il tuo io, non il tuo Dio. Perché non vuoi rinnegarti, il nostro orgoglio, io. Svuotò se stesso, noi dobbiamo svuotarci del nostro maledetto, super stramaledetto io. Bisogna vuotarsi del proprio io, assumendo la condizione di servo, che chi vuole essere il più grande si faccia servo di te, diventando simile agli uomini. Gesù si è umiliato, pensate un po', cioè Dio si è fatto misero uomo. Dall'aspetto riconosciuto come uomo umiliò se stesso facendosi obbediente, vedi, obbediente fino alla morte di croce, obbediente, svuotò se stesso, rinnegò se stesso, si fece obbediente, disobbedienti, superbi, ribelli, che non vogliamo, vogliamo cambiare le parole del Vangelo per non cambiare la nostra vita, il nostro maledetto io. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni altro nome. Perché? Perché il Signore cosa fa? Rovescia i potenti ed esalta e innalza gli umili. Pertanto Gesù Cristo ha percorso questa via ed è stato esaltato, è vero, e è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù Cristo ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra, specialmente anche quando fa la comunione, no? E sottoterra, e ogni lingua proclami Gesù Cristo è il Signore, per cui non ci sono altri signori, non ci sono altri dei, altri idoli, è vero? Gesù Cristo è il Signore e non ve ne sono degli altri. Ah, ma che storie, ma sai, anche stamattina ho sentito che praticamente c'era una preghiera che, diciamo, per l'unità, sì, non solo per l'unità, ma che praticamente, insomma, vediamo un po' di metterci d'accordo. Ma d'accordo con chi? Io non devo mettermi d'accordo con chi è eretico, io devo essere sempre d'accordo con Gesù Cristo, cioè non posso rinnegare Gesù Cristo per andare d'accordo con l'eretico. Devo restare fedele a Gesù Cristo e con la sua forza, con la sua grazia, con le penitenze, le preghiere otterremo la conversione dei poveri peccatori. Noi pensiamo che i peccatori si convertano per le nostre mosse diplomatiche, mamma mia, ho immaginato, Gesù Cristo non è stato diplomatico ed è finito in croce. Noi invece mettiamo in croce Gesù Cristo perché vogliamo essere diplomatici. Bene, Anna, adesso però te lascio in pace.
No,
che direi.
È tutto vero, è tutto vero.
Ma no, ecco, ma
è vero, non
diciamo la verità, esatto. È molto semplice, no? Quando mi girano le parole, ecco, questo vuol dirmi una bugia, no? Perché fa di quei giri, no? Per dirmi la verità, ma scusa, la verità è una e non devi farci troppi giri intorno, no? Cosa mi stai raccontando? Cosa vuoi ubriacarmi di parole perché alla fine poi ne hai detto, ma però non intendevo, ma tu hai capito male perché io intendevo un'altra cosa. Sì, chiaro, sì, sì, no, no, basta, fine. Ecco, devi dire da che parte stai, devi dire se sei fedele, se sei un infedele, se sei un presuntuoso che credi di poter essere come Dio. Questo lo ha pensato Lucifero e anche tutti i suoi adepti che credono anche oggi di essere come Dio. Va bene. Amen.
Allora, proseguiamo con Don Dolindo. Lettera ai Filippesi, capitolo 2. San Paolo raccomanda l'umiltà. In questo profondo sentimento di umiltà è il segreto della perfezione, delle proprie intenzioni nell'operare solo per Dio. Per cui l'imitazione di Cristo esclama: fa conto di non aver fatto progresso di sorta, se non ti senti inferiore a tutti. Ripeto, l'imitazione di Cristo esclama: fa conto di non aver fatto progresso di sorta, se non ti senti inferiore a tutti. Questi pensieri di umiltà, soggiunge Sant'Agostino, che deprimono la superbia ed accrescono la carità, fanno sì che si tollerino i pesi vicendevoli non solo con animo sereno, ma volentieri. San Paolo, per spingere i fedeli suoi cari all'umiltà nella carità e dimostrare che l'abbassarsi volontariamente è segno di vero amore per gli altri ed è seme di gloria nell'eternità, propone loro l'esempio di Gesù Cristo, che donandosi agli uomini per redimerli, diede loro l'esempio della più profonda umiltà, nel divino atto della sua carità facendosi uomo. Se l'umiltà sta nel credersi inferiori agli altri, e la carità sta nel farsene servi per amore, quale atto di umiltà più grande? Per Cristo Gesù, che essendo Dio, infinitamente superiore a tutti, si fece uomo non solo, ma si fece servo e schiavo dell'umanità assunta, donandosi interamente a loro, non con una semplice offerta di conforto, ma immolando se stesso. Tutto compreso di questa divina umiltà, San Paolo esclama: abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Gesù Cristo. Questo passo di San Paolo è sublime e ci fa penetrare tutta la grandezza dell'umiltà di Gesù Cristo nell'incarnarsi. Era Dio per natura. Nell'infinita gloria della sua divinità si umiliò facendosi uomo ed assumendo la natura umana, nascose la gloria della sua natura divina, forma Dei, nell'umiltà della natura umana, forma hominis, discese dal cielo e coprì la sua gloria infinita con l'umanità assunta, proprio come un re che si spoglia del suo manto regale e si veste delle spoglie di schiavo. La parola schiavo non è dura, ma esprime una realtà sublime, perché assumendo la natura umana, egli, Dio, nella divina natura, eterno spirito, purissimo, eternamente beato, divenne come schiavo del tempo e nacque nel tempo. Fu generato nel tempo da Maria Santissima. Era nel seno del Padre, nell'infinita libertà divina, e facendosi uomo, fu come schiavo nel seno materno, spirito purissimo. Assunse un corpo nel seno di Maria, divinamente ed eternamente immortale e beato. Assunse un corpo mortale e fu come schiavo delle esigenze dell'umanità, mangiare, bere, dormire, eccetera. È vero, fu concepito nella natura mortale, nel seno purissimo di Maria, immacolata e santissima, piena di grazia, e quindi come nube, tutta splendente, della natura di Dio, perché la grazia rende la creatura partecipe della divina natura. Fu concepito per opera dello Spirito Santo, perché il Figlio Eterno di Dio è generato dal Padre nell'infinita ed amorosa conoscenza di sé. Non poteva essere generato nel tempo dal concorso di un uomo, per quanto santissimo come San Giuseppe. Non senza ragione la scrittura chiama conoscenza della donna il concorso dell'uomo nella generazione umana. Maria Immacolata non poteva generare il Verbo di Dio incarnato dalla conoscenza di un uomo, ma fu tutta inondata dallo Spirito Santo, amore eterno di Dio che la fecondò nell'umanità che assumeva il Verbo di Dio. La degnazione dell'umiliazione del Verbo di Dio non poteva giungere fino ad assumere l'umanità da una carne anche lontanamente macchiata da quella miseria che egli veniva a redimere e cancellare nella sua infinita carità. Solo l'eterno ed infinito amore poteva rendere il seno di Maria pieno della gloria dell'infinito seno del Padre, con la pienezza della grazia. Questa medesima pienezza rese Maria umilissima, conoscendo se stessa come creatura umana nell'infinita luce di Dio. E conoscendosi, ella divenne atta a concepire il Verbo che si umiliava, spogliandosi della divina gloria. È stupefacente che in tanto splendore meraviglioso di umiltà l'uomo peccatore persista nell'orgoglio e i giusti stessi non sappiano apprezzare l'umiltà che nella speranza dell'eterna gloria. E perciò San Paolo, venendo incontro alla debolezza umana, dopo aver parlato dell'umiltà di Gesù, parla della sua esaltazione nella sua umanità, nel tempo e nell'eternità, esclamando: e perciò il Dio lo ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio in cielo e sulla terra e negli inferi, ed ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre. Dio Padre dunque glorificò il Figlio suo incarnato, umiliato fino alla morte di croce, obbediente fino a quel supremo, dolorosissimo sacrificio, dandogli il nome che è sopra ogni nome, cioè il nome di Dio, Dio uomo. Era dunque un nome di esaltazione sublime, innanzi al quale, come innanzi a Dio, si doveva piegare ogni ginocchio in cielo, sulla terra e negli inferni, confessando ed adorando la sua umanità divina, obbediente sino alla morte di croce nell'estrema umiliazione di se stessa. Al nome divino di Gesù si piega ogni ginocchio, cioè in adorazione profonda. Il cielo, gli angeli, gli spiriti celesti, beati tutti, perché è il Verbo di Dio, glorificante il Padre per l'eterna generazione. Si piega ogni ginocchio sulla terra, in adorazione di amorosa riconoscenza, perché il Redentore, glorificante il Padre nella sua infinita misericordia, sulla terra lo si adora umiliato sulla croce, per la quale la Redenta, obbediente, per l'unione della sua umanità alla volontà del Padre che lo mandò sulla terra per amorosa misericordia, avendo amato gli uomini fino a dare il suo Figlio unigenito. E il Padre glorificò il Figlio suo, obbediente ed umiliato fino alla morte, dimostrando con la risurrezione e l'ascensione al cielo la sua divinità. Al nome divino di Gesù piegano ginocchio gli inferni, cioè gli spiriti infernali, i demoni e Lucifero a capo di essi, perché sentono in quel nome la maestà di Dio. La realtà disastrosa della loro stolta ribellione e della loro tremenda infelicità. Ancora orgogliosi nel voler dominare la terra, ancora omicidi nel voler perdere gli uomini, sentono disperati la divina potenza che li ha vinti umiliandosi sino alla morte di croce. Sentono la divina misericordia che ha salvato l'umanità e riconoscono fremendo la grandezza infinita del Verbo incarnato, innanzi al quale si sentono deboli, umiliati, vinti, e questo solo può essere il piegarsi del loro ginocchio, cioè del loro spirito superbo. Amen. Ecco che adesso possiamo chiedere la pausa musicale, c'è un breve stacco musicale, poi
pausa musicale, sì. Visto che la musica che abbiamo sentito fino adesso, diciamo,
Don Dolindo, sempre.
No, piace a coloro che amano la verità, ma questa musica non piace ai superbi, non piace ai più presuntuosi, non piace a tutti coloro che sono invitati a cambiare vita e vogliono cambiare Dio piuttosto che la vita.
Adattarlo.
Quando sento quello lì che era un battezzato, si è fatto, è andato con, che ne so, con buddisti, quell'altro è andato con il testimone di Geva, quell'altro è diventato musulmano. Ma dico, che vergogna. Cioè, pensate, no, dico, preferire la menzogna alla verità. Tutta sta gente a cui vi siete affidati, quelli che sono affidati appunto, ma morti in croce per amor vostro, o c'è solo uno che è morto per amor vostro? Eh? Uno lascia Gesù Cristo, vero? Che è morto per amore, per abbracciare la fede di uno che pesa 2 quintali e c'ha 50 donne ed è anche pedofilo. Come si sa?
Non posso capirle queste cose.
Lo so, no, perché l'ignoranza, il nemico profitta sull'ignoranza. No? Allora
sì.
Il cristiano non può permettersi di essere ignorante, perché il nemico ti racconta un sacco di balle, perché è menzognero, e tu, siccome non sai la verità, prendi per buono ciò che buono non è. E va bene, allora, mamma mia. Mi manca il fiato, il pensiero proprio. Vabbè. Chiediamo la pausa musicale.
Esatto, io ricordo agli ascoltatori il numero telefonico di Radio Buon Consiglio 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria. Thank you.
Pronto? Ave Maria, c'è un'ascoltatrice che chiede come si fa in mezzo a tanta confusione a riconoscere la verità. Diciamo che Gesù Cristo dice di se stesso: io sono la via, la verità e la vita. Chi segue me non cammina nelle tenebre. Allora, bisogna leggere la Sacra Scrittura, ma soprattutto Gesù Cristo, e vedere dai santi, dall'esempio dei santi, che piuttosto che rinnegare la loro fede si sono fatti ammazzare. Invece noi ammazziamo la nostra fede invece che la nostra tiepidezza, la nostra, diciamo, poco impegno di seguire il Signore. Cioè, lui ha detto quello che dobbiamo fare per giungere al Regno dei Cieli. Rinnegare se stessi vuol dire che io sarei, la penso in un certo modo, però Gesù Cristo dice che è sbagliato, allora io rinnego me stesso perché preferisco seguire Gesù Cristo che è verità, piuttosto che me stesso e anche il maligno che è menzognero. Cioè, si legge il Vangelo anche se magari ti cambiano le parole, va bene. Allora tu leggiti la vita dei santi e vedi che loro l'hanno vissuta, perché il Vangelo, diciamo, non tutti riescono subito a capire esattamente la profondità, ma i santi sono pagine di Vangelo vissuto, e il Signore ha disseminato santi in tutto il mondo perché prendiamo l'esempio da loro che hanno rinnegato se stessi per seguire Gesù. Impariamo da loro. Gesù dice: imparate da me in coloro in cui io mi sono incarnato. Ecco, il santo è pagina di Vangelo vissuto. Quando chi ti invita a cambiare non è santo, tu devi avere, puoi porre i tuoi dubbi, vero? I tuoi dubbi, e dire: ma Gesù Cristo non ha detto queste parole, ma Gesù Cristo ha insegnato così. Se adesso c'è un momento di confusione, ma non perdere tempo appresso a tutto quello che senti dire, no? Ma guadagna il tempo leggendo, imparando da coloro che hanno predicato il Vangelo con la propria vita. Ecco, che hanno incarnato Gesù Cristo con la propria vita. Vedete, Padre Pio è santo, c'ha le stime, c'è tutto quello che volete, no? Sacerdote, no? Però dice: non potevate nascere in un secolo peggiore. Allora c'è questo LED, che è più di un LED, no? Che dice: state attenti perché state andando incontro al secolo peggiore, state attenti, non vi fate ingannare. Per seguire Gesù Cristo bisogna rinnegare se stessi, non rinnegare Gesù Cristo per seguire se stessi. La legge di Dio non si cambia. Le mie parole sono parole di vita eterna. Guai a chi cambia un solo iota, un accento di quello che ho detto. Allora vedi che la confusione sparisce, perché dice: ah, benissimo, io mi leggo tutto ciò che ha formato i santi alla vita santa con il rinnegamento di se stessi. Se tu continui ad ascoltare quello che dice Tizio, Caio, sempre perdi tempo, aumenta i rosari per la conversione di quelli che ti vogliono ingannare, no? Ecco, anche questa storia di internet, di tutti i messaggi che riceviamo, noi non abbiamo mica capito che è una trappola pure questa. Perché alla fine tu sei curioso di sapere tutto, che poi bisogna sempre vedere se tutto quello che senti è sempre perfettamente vero, ma diciamo che la curiosità, per esempio, dice San Bernardo da Chiaravalle, dottore della Chiesa, la curiosità è il primo grado di superbia. E difatti Gesù dice: pregate, la Madonna viene, Fatima, pregate per la conversione dei poveri peccatori. Diciamo che non serve leggere altri messaggi per capire che siamo impantanati, e allora se siamo impantanati dobbiamo prendere il carro attrezzi della preghiera e del sacrificio per tirar fuori gli impantanati. Invece finiamo per impantanarci anche noi, perché non usiamo il carro attrezzi della preghiera e del sacrificio per tirar fuori quelli che ci sono dentro. Ci finiamo anche noi. La curiosità è il primo grado di superbia. Allora guardo di qua, bisogna essere informati. Tu sei informato di tutto, però non sei informato della verità. Cioè, leggiti la vita dei santi, leggiti l'insegnamento dei santi, leggiti Don Dolindo e dici: guarda, il tempo non lo voglio più perdere, perché anch'io ricevo una montagna di messaggi. Io, diciamo, non li leggo, qualche volta uno, perdi tempo, ma devi pregare e offrire sacrifici, no? Perché alla fine tu, leggendo tutte le sciagure che ci sono in corso, non parlo di quelle materiali, no, ma di quelle spirituali, praticamente finisci per dare gloria al demonio, perché dice: ah, vedi, che tutti sanno quello che io sto combinando, vedi come sono interessati a sapere tutto quello che sto combinando dentro la Chiesa, fuori della Chiesa, nella politica, vedi sono tutti interessati a sapere le mie opere scellerate, le aggiungo io. Allora, invece bisognerebbe far così, no? Più o meno, guarda, anche se tu non le vai a leggere, le vieni a conoscere lo stesso, perché te le dicono poi, ecco, le persone che incontri. Devi dire: io preferisco munirmi di un carro attrezzi per tirar fuori dal pantano quelli che ci sono finiti, perché se sto qua ad ascoltare tutti questi si sprofondano sempre di più. Invece io ho il potere, perché mi è stato dato, vero, che offrendo preghiere e sacrifici posso salvare, vero, le anime. E questa è l'operazione che il nemico non ti fa fare, perché ti fa perdere tempo e tu ti senti cristiano perché sai tutte ste storie di quello che dice Tizio, Caio, Sempronio. Se ne può leggere se si vuole uno ogni tanto, ma alla fine c'è troppo tempo appresso a ciò che non mi santifica, poco tempo dinanzi a ciò che mi santifica. E allora, vedete, è una trappola anche quella lì, la perdita del tempo nel leggere poi e sentire, diciamo, le vittorie del demonio. Alla fine è così. Hai sentito cosa ha detto quel vescovo? Hai sentito cosa ha detto quel prete? Hai visto, hai sentito cosa ha combinato quel prete? Ho capito. È perché io, che sto a guardare tutte queste cose, non ho il mezzo per tirarlo fuori. E allora l'opera veramente di servo è quella di dire: guarda, sto a perdere tempo a sentire, so che sono nato nel secolo peggiore, io devo diventare un cristiano migliore per combattere questo secolo peggiore. Cioè, spero di aver dato una spiegazione, forse pratica, che magari non tutti coglieranno, ma c'è solo da rimetterci. Perdere tempo, perdi. Pregare, offrire sacrifici, guadagni anche le anime e la gloria di Dio. Bene, Anna.
Eccomi, allora, passiamo al Santo Vangelo.
Ecco qua. L'orologio
è
molto veloce lui.
Sì.
Si avvicina, ogni minuto che passa ha un minuto di meno per vivere e lo spreco. Altro che lo spread. Lo spreco sta aumentando, non lo spread. Lasciate stare lo spread. Pensate allo spreco del tempo utilizzato male per la nostra vita spirituale. Leggi, Anna.
Sì. dal Vangelo secondo San Luca. In quel tempo uno dei commensali, avendo udito questo, disse a Gesù: «Beato chi prenderà cibo nel regno di Dio». Gli rispose: «Un uomo diede una grande cena e fece molti inviti. All'ora della cena mandò il suo servo a dire agli invitati: «Venite, è pronto». Ma tutti, uno dopo l'altro, cominciarono a scusarsi. Il primo gli disse: «Ho comprato un campo e devo andare a vederlo. Ti prego di scusarmi». Un altro disse: «Ho comprato 5 paia di buoi e vado a provarli. Ti prego di scusarmi». Un altro disse: «Mi sono appena sposato e perciò non posso venire». Al suo ritorno il servo riferì tutto questo al suo padrone. Allora il padrone di casa, adirato, disse al servo: «Esci subito per le piazze e per le vie della città e conduci qui i poveri, gli storpi, i ciechi e gli zoppi». Il servo disse: «Signore, è stato fatto come hai ordinato, ma c'è ancora posto». Il padrone allora disse al servo: «Esci per le strade e lungo le siepi e costringili ad entrare, perché la mia casa si riempia. Perché io vi dico, nessuno di quelli che erano stati invitati gusterà la mia cena». Parole terribili, ecco, passo a parole terribili.
Vedi, quando leggi il Vangelo ti provo, dice: «Ma tu, riguarda sta parola, e non capisco». E allora ti vai a leggere Don Dolido che te lo spiega. Adesso voi lo sentite alla radio Buon Consiglio, però fatevi un bel regalo di Natale, chiedete alla casa editrice Mariana, vero, e le nostre suore, vi regalate i 4 Vangeli meditati da Don Dolindo Ruotolo. Allora poi potete dire: «State zitti tutti che ascolto uno che Gesù Cristo l'ha capito per bene». Tant'è vero che Padre Pio dice al Vescovo: «Cioè, non vi perdete una parola di quello che scrive questo santo sacerdote, perché quello che scrive viene tutto dallo Spirito Santo». Bene.
Ecco, prezioso, veramente, sì. E sempre attuale. Ecco, allora, San Luca capitolo 14. Se alle anime principianti nella vita, nella virtù, si insegnasse il Galateo, ne guadagnerebbe la stessa virtù. Il Galateo è come un abito decente posto addosso ad un povero uomo del volgo. È una spinta a cambiare certe abitudini disordinate, contratte a volte dalla nascita, con abitudini più decorose e l'incivilimento della vita, che è poi utilizzato dal Signore per l'elevazione dello spirito. È il primo dirozzamento della natura che si dona a Dio. È un tratto di nobiltà, insegnato a chi non ha l'abito della gentilezza. Insegnando a scegliere l'ultimo posto negli inviti, Gesù notò che alla tavola del fariseo c'erano tutte persone di riguardo, le quali perciò facevano a gara a prendere i primi posti. Ed era una vana ostentazione della propria eccellenza ed un profondersi in cerimonie fatte per pura convenienza. Gesù scrutava i cuori e vedeva il retroscena di quegli inviti fatti per opportunismo, per disobbligo, per obbligare gli altri, e sentì in quel pranzo tutta l'assenza agghiacciante di ogni fine gentile e soprannaturale. Perciò, rivolto al fariseo che lo aveva invitato, lo esortò, per un'altra volta che volesse fare un pranzo, ad invitarvi i poveri, gli storpi, gli zoppi, i ciechi, per averne merito poi innanzi a Dio nella vita eterna. Esortandolo così, Gesù gli rendeva un servigio spirituale e lo indirizzava per la via del vero bene, dandogli egli stesso un contraccambio prezioso dell'invito che in quel giorno aveva avuto. L'esortazione di Gesù al fariseo è preziosissima per noi e ci guida in quello che è uso comunissimo tra tutte le genti, i pranzi fatti nelle feste e nelle solennità. Gesù non condanna un pranzo fatto anche per accrescere la letizia di una festa, ma ci esorta non a renderlo una misera speculazione di orgoglio e di interesse personale. Egli vuole che alle nostre feste partecipino i poveri e gli infelici. E non dice proprio letteralmente di invitarli a pranzo, il che sarebbe pure lodevole, ma di renderli partecipi della nostra gioia. Ed è così che la povera gioia della terra si muta in gioia del cielo. E quando Gesù esortò il fariseo a invitare a pranzo i poveri, gli storpi, gli zoppi e i ciechi, pensò certamente al grande invito del Padre Celeste alle sue creature nella redenzione e parlò con tanta profonda tenerezza che uno dei commensali ne fu colpito. Intuì il suo pensiero ed esclamò: «Beato colui che mangerà il pane nel regno di Dio». Egli aveva dovuto sentire altre volte Gesù parlare del regno eterno come di un convito, ed ascoltandolo ora se ne ricordò e con quella esclamazione glielo ricordò per ascoltare ancora dalle sue labbra una bella parabola. Gesù lesse nel cuore del commensale il desiderio di riascoltare il racconto ed esclamò: «Un uomo fece una grande cena ed invitò molti. Stando a tavola, la parabola prendeva un carattere più vivo e Gesù la raccontò volentieri per trarre da quel banchetto un insegnamento salutare. Gli inviti ad un pranzo presso gli ebrei si facevano molto tempo prima. Quando poi si avvicinava l'ora del convito e tutto era pronto, si mandavano i servi ad avvertire e ad accompagnare i commensali. Perciò Gesù soggiunse che il padrone della casa all'ora della cena mandò un servo a chiamare gli invitati, dicendo loro che il desinare era pronto. Tutti però, molto scortesemente, cominciarono a scusarsi. S'erano così poco dato pensiero del banchetto che avevano proprio in quel giorno stabilito di dar corso ai loro affari e uno di essi addirittura di sposare. Uno disse che aveva comprato un podere e doveva andare a vederlo. Un altro che aveva comprato 5 paia di buoi ed aveva necessità di provarli. Un terzo disse poi recisamente e più scortesemente che aveva preso moglie e perciò non poteva venire. Gli altri usarono una certa forma nel rifiutare e dissero al servo di «grazie, abbimi per scusato». Ma chi aveva preso moglie, frastornato com'era ed impegnato al suo banchetto nuziale, disse recisamente che non poteva venire. Il padrone ne fu sdegnato e nel suo dispiacere, non volendo che si perdesse ciò che aveva preparato, disse al servo di andare per le piazze, per le contrade della città, a raccogliere i poveri, gli storpi, i ciechi e gli zoppi, invitandoli a venire essi a mangiare. Solo questi infelici, infatti, all'ora di pranzo potevano trovarsi in bisogno e trattenersi sulle pubbliche vie in cerca di carità. Il servo li chiamò, ma essendovi ancora posto, il padrone gli ordinò di andare a raccogliere per le strade di campagna, fiancheggiate dalle siepi, altri poveri abbandonati e forzarli con modi affettuosi a venire al banchetto. Lungo le siepi, infatti, ci potevano essere solo i poveri più abbandonati, i quali avevano vergogna di comparire in pubblico o temevano di essere vessati per qualche loro malanno ed essi dovevano essere sforzati ad entrare. Così si riempì la sala del banchetto. Il padrone protestò che nessuno di quelli che avevano rifiutato l'invito avrebbero assaggiato la sua cena. Questa sua protesta potrebbe apparire inutile dato che essi avevano già rifiutato, ma Gesù volle dire che chi rifiuta il banchetto della vita, nel giudizio universale, si accorge di aver errato. Inutilmente desidera allora di prendervi parte, giacché allora sarà per sempre finito il tempo della prova. La chiusa della parabola riguarda la sua applicazione spirituale, e l'applicazione Gesù non la fece, perché altre volte l'aveva fatta, e per non urtare i farisei che erano presenti. L'uomo che fece la grande cena è il Dio, che preparò grandi grazie ai suoi fedeli con la redenzione, e vi invitò prima di tutto il popolo eletto, ma Israele distratto dalle sue aspirazioni materiali, dai beni terreni e dalle aspirazioni sensuali, non ricevette l'invito e rifiutò le grazie. Dio allora mandò i suoi apostoli per tutta la terra, tra i pagani, poveri di grazie, torpi nella vita, ciechi perché privi della verità e zoppi perché incapaci di muoversi soprannaturalmente, a raccogliere fra essi i novelli invitati alla grande cena. I pagani risposero all'invito, ma poiché vi sarà ancora luogo per completare il numero degli eletti, Dio manderà i suoi servi negli ultimi tempi a chiamare alla fede i popoli più poveri e più lontani, i selvaggi che abitano nelle foreste, le genti più abbandonate, e li raccoglierà nella Chiesa, banchetto di vita, e nel suo regno, banchetto di eterna gloria. Dio li sforzerà ad entrare, ma non con la violenza, ma bensì con grandi grazie, e li farà entrare non contro la loro volontà, ma conquidendoli con la misericordia. Abbiamo perciò tre inviti al banchetto delle grazie: quello fatto per amicizia al popolo eletto, quello fatto per misericordia ai pagani e quello fatto per eccesso di bontà ai popoli selvaggi. Dio, che ama donarsi alle sue creature per renderle felici e che si dona rispettando la loro libertà, non ha limiti nella sua misericordia e chiama continuamente alla vita, elargendo ad altri popoli le grazie rifiutate da quelli che sono invitati per primi. La moderna, disagiatissima civiltà, fatta tutta di aspirazioni immateriali, di traffici e di piaceri brutali, apostata da Dio, rifiuta il banchetto della vita. Il Signore allora chiama i cosiddetti popoli incivili, li fa partecipi delle grazie e mostra che innanzi a Lui non ci sono differenze di razze o di condizioni e che Egli non è accettatore di persone. La grande cena del Signore è il banchetto eucaristico, cena ammirabile di grazie, alla quale Egli invita le anime. E com'è vergognoso l'atteggiamento di queste innanzi ad un dono così grande. Alcune, prese dalle preoccupazioni della vita materiale, dicono di non potervi andare e perdono il loro tempo nell'acquisto insaziato di beni terreni. Altre, assorte nei commerci, non sanno trattare che di buoi, di maiali, di stoffe, di mercanzie, e perdono miseramente l'ineffabile tesoro della comunione. Altre infine si lasciano trascinare dal vortice della vita sensuale e non sanno apprezzare i tesori ammirabili della vita eucaristica. È penosissimo vedere deserto l'altare, banchetto di immensa felicità ed è penosissimo vedere le povere creature perdersi miseramente nelle stupidissime e molte volte mortali gioie terrene. Quando si pensa al movimento della vita, c'è davvero da piangere, pensando agli innumerevoli infelici che in essa si agitano e si diragnano. Quanti uomini sono lontani dai sacramenti, quanti cercano come conforto della vita quello che la dilagna, quanti vivono da disperati nel tempo e nell'eternità. Noi, che abbiamo la sorte di servire il Padre Celeste, non dobbiamo mai stancarci di invitare le anime al banchetto della vita e non dobbiamo mancare mai all'invito giornaliero, alla mensa celeste, per poter un giorno partecipare alla mensa eterna nella gloria. Gesù uscì dal banchetto del fariseo accorato, pensando alla diversità dei pensieri degli uomini dai suoi pensieri e dalla causa per la quale tanti, tanti non rispondono agli inviti di Dio. Non siamo per questa terra e non dobbiamo avere come meta i beni materiali, la sistemazione, gli onori, i posti e tantomeno i divertimenti e i bagordi della vita. Abbandoniamoci a Dio. Cerchiamo la sua volontà e la sua gloria, seguiamo Gesù fedelmente e perseveriamo nel servirlo fino alla fine, per poi raggiungere l'eterna felicità. Amen.
Anna, mentre tu leggevi, pensavo a queste cose, ma ne dovrei aggiungere un'altra. Che anche quelli che vanno al banchetto, se gli manca la fede, credono veramente di mangiare un biscotto. Basti vedere come lo ricevono, basti vedere che se riconoscessero veramente la presenza di Dio nell'ostia santa, chiaramente starebbero un bel po' a ringraziare il Signore, a chiedere grazie, a parlare con Lui, ma soprattutto ad ascoltare Lui, perché se viene in me, qui è il Verbo fatto carne, ma rimane Verbo, e parla, Lui parla. E allora è interessante perché tu vedi, no, le persone fanno la comunione, poi vanno fuori dalla porta e le trovi là a parlare tra di loro. Pertanto, la fede in Cristo che vuol parlare con te, tu non ce l'hai, e stai a parlare con le tue amiche, allora non hai capito chi hai ricevuto. Allora anche quelli che tu vedi alla mensa, ma questi non hanno capito che qui non si tratta di una pizza, non si tratta, vero, di un risotto, ma qui praticamente noi riceviamo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo. Se tu ricevessi soltanto un biscotto, ti sarebbe consentito anche dire comunque ti ringrazio Signore perché ci sono quelli che muoiono di fame e io mangio anche i biscotti, no? Penso un po', per cui ringrazieresti anche per il biscotto. Gesù è meno di un biscotto perché non lo si ringrazia, non si sta a conversare con Lui, perché abbiamo fretta di andare fuori a parlare con il cellulare, con le amiche, guardare i messaggi, capite? Sono cose, personalmente mi sento proprio anche un dolore interno, no? Una compassione sia per Gesù che per quei poveri cristiani che non vengono neanche richiamati da coloro che sono preposti a educare i fedeli, ad essere fedeli educati. Cominciamo ad essere educati, perché l'uomo educato è già mezzo santo, no? Siccome è maleducato, non è santo per niente. E non ci diventerà mai, perché almeno deve cominciare a essere educato e rendere grazie a Dio e dire: Signore, non sono degno di che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola io sarò sanato. Sono zoppo, sono storpio, ma non perché ho le gambe o perché no, sono zoppo nella fede. vero, sono cieco nella vista spirituale, vero. Diciamo che io vedo, siamo appena tornati dal pellegrinaggio, no? La gente, se gliele spieghi, esulta, dice: ma che bello, ma che giusto, ma perché queste cose non le abbiamo mai sentite? Ma allora se ci aiutassero, se ci fosse qualcuno che ci aiuta, potremmo anche diventare diversi da quel che siamo, ma noi da quel che apprendiamo siamo quasi invitati a restare quello che siamo. A nascere un fioretto veloce?
Guardo loro. Sì, ecco qua, Padre Pio. Pregare per la buona morte del proprio bisnonno, ascoltate. Un giorno un dottore, che conosceva bene San Pio da Pietrelcina, gli si presentò dicendogli che doveva leggergli una lettera. Ma il padre non glielo permise, poiché allora non aveva tempo. Il contenuto della lettera riguardava una signora che si raccomandava alle preghiere di Padre Pio per la figlia, che nel fiore degli anni si trovava a letto ammalata senza alcuna speranza di guarigione. Quando passati dei giorni il dottore riuscì a far leggere la lettera al padre, la sola risposta che ebbe fu: Fiat. Il dottore, ricordandosi che al momento in cui era stata scritta la lettera alla ragazza era in fin di vita, pensò che probabilmente fosse ormai morta e che le preghiere non servissero più a nulla. Ma Padre Pio, comprendendo lo stato di disagio e la preoccupazione del dottore, riprese la parola. Forse non sai che posso pregare anche ora per la buona morte del mio bisnonno. Questa sì che è bella, pensò il dottore esclamando, ma sarà morto da tanti anni. Lo so, disse Padre Pio, ma ugualmente posso pregare perché abbia una buona morte. Te lo spiego con un esempio. Noi due moriamo e con un po' di buona fortuna e con la bontà e misericordia di nostro Signore restiamo in purgatorio per 100 anni. Durante questi anni nessuno si ricorda di noi, nessuno recita un requiem o fa celebrare una messa in nostro suffragio. Passano 100 anni. Poi a qualcuno viene da pensare a quel Padre Pio morto da molti anni. Poi qualcuno si ricorda anche del dottore e fa celebrare delle messe. E beh, che ne dici tu? Il dottore, piuttosto impacciato, rispose: e dico che si fa dietro front. No, replicò il padre, non si fa dietro front come dici tu, perché in Dio non esiste il passato né tantomeno il futuro. Tutto è eterno, presente, in quanto tutto presente davanti a Lui. Egli aveva, secondo il nostro modo di pensare nel tempo, già preso in considerazione quelle preghiere. Quindi ti ripeto che anche ora posso pregare per la felice morte del mio bisnonno. E la conversazione finì qui. Quando il dottore tornò a casa, trovò che nel pomeriggio era arrivata una lettera nella quale la mamma di quella ragazza lo ringraziava vivamente, in quanto la figlia aveva cominciato a migliorare. Questa lettera fu mostrata anche a Padre Pio, che sorridendo disse al dottore: Fiat, pensi veramente che nostro Signore abbia bisogno della tua burocrazia? Ecco, grazie.
Allora, salutiamo i nostri cari amici, fratelli e sorelle in ascolto. Amici, fratelli e sorelle, dobbiamo volerci bene, pregare gli uni per gli altri. Ecco, ogni giorno prego per tutti coloro che il Signore mi ha fatto incontrare, ma non soltanto quelli che ho incontrato fisicamente, ma anche tutti coloro che incontro, diciamo, attraverso Radio Buon Consiglio. Che bello, Anna.
Che bella.
Facciamo società in questa,
esatto,
offerta.
Esatto, mamma mia, Signore, ti ringrazio, mamma mia.
Allora, santa giornata a tutti voi,
a tutti,
da Fabio.
Sì, e da Anna. Ave Maria.